Avete presente la Spagna? Tapas, paella, sangria, Madrid, Barcellona, i tori, il flamenco, bla 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 bla. Beh, queste cose non ci interessano. Qua si parla di calcio. Sedetevi, mettetevi le cuffie ed ascoltate. Viva la Liga! Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, quello che è. Questo è Viva la Liga, il podcast di calcio che parla in spagnolo. Io sono Gigi. E
Io sono Ale.
questa è Viva la Liga. Partiamo subito con i titoli.
Nel giorno del ritorno di Antoine Griezmann con la camicetta colcionera, l'Atletico Madrid dimostra quanto il ciolismo sia ancora l'arma in più di questa squadra. Prima va sotto contro l'Espagnol, poi la recupera grazie ai gol di Carrasco e di Lemar, quest'ultimo segnato al minuto 99.
Il Valencia di Bordalás non smette di sorprendere, ne segna 4 all'Osasuna grazie ad uno straripante Carlos Soler e il Chino regala 2 assist e fa volare Elche in vetta a 10 punti.
Il Real Madrid torna al Bernabéu e ne fa 5 al Celta Vigo del Chacho Coudet, con un Benzema formato Pichichi, tripletta, 5 gol, 4 partite. È ufficialmente l'anno di Karim The Dream?
Nei Paesi Baschi invece ci si sta divertendo e non poco. L'Athletic di Marcelino è imbattuto e la Real Sociedad continua a far sognare in grande tutti i suoi tifosi, complice anche il suo capitano Mikel Oyarzabal.
E inizia anche la Champions League e le spagnole faticano. Il Real Madrid è l'unica squadra iberica a portare a casa i 3 punti, grazie alla vittoria contro l'Inter al 90esimo. Il Barcellona vede sempre più i fantasmi, 0 tiri in porta contro il Bayern e 3 gol subiti. Atletico e Villarreal pareggiano rispettivamente contro Porto e Atalanta.
I risultati dell'ultima giornata in Liga sono Barcellona-Siviglia rinviata, Cadice 0, Real Sociedad 2, Levante 1, Rayo Vallecano 1, Athletic Bilbao 2, Mallorca 0, Espanyol 1, Atletico Madrid 2, Osasuna 1, 4 Valencia, Real Madrid 5, 2 Celta Vigo, Getafe 0, 1 Elche, Granada 1, 2 Betis-Siviglia. Le abbiamo dette tutte anche questa volta. Partiamo subito, Ale, perché qua c'è poco tempo da perdere. Io direi che intanto partiamo dalla squadra che continua a vincere e a dimostrare che è la contendente ufficiale al titolo, che è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, la squadra campione di Spagna, che dimostra di essere ancora ciolista, ovvero il DNA del suo allenatore trasmesso ai suoi giocatori. Segnano al 79esimo e dopo al 99esimo minuto proprio il dipinto del Cholo Simeone messo in campo, gol di Lemar, giocatore rinato grazie al tecnico argentino. Cosa si può dire di questo Atletico? Sta perdendo colpi ma ha vinto perché era l'Espagnol, oppure è semplicemente una prima fase un po' così, perché anche il pareggio contro il Porto 0-0, dove non ha fatto moltissimo, dove non ha creato molto. Io, dal mio punto di vista, da come seguo l'Atletico Madrid, dico solo che semplicemente il Cholo è convinto di avere la squadra più forte della Liga e forse ce l'ha, però deve inserire certi giocatori. Griezmann deve essere reinserito, De Paul deve trovare il giusto spazio, anche se ho visto buone cose sia contro l'Espagnol sia contro contro il Porto. Quindi sinceramente l'Atletico è ancora salda nella posizione di favorita a questa Liga, sei d'accordo?
Sono assolutamente d'accordo, e questa, per chi segue la Liga da un po' di anni, è la classica partita del Cholo, è la classica partita dell'Atletico Madrid. Sarebbe stata ancora più classica se fosse finita 1-0 invece che 2-1, risultato un attimo più strambo del solito, ma diciamo che il concetto è sempre quello. Il Cholo e la squadra di Simeone continua sempre a lottare fino all'ultimo istante possibile. C'è stata anche questa occasione stramba comunque di 10 minuti di recupero che non si vedono spesso, ok? Di solito in Spagna quando si dà così tanto recupero si ridicolizza il fatto che danno recupero hasta che marca il Madrid, quindi finché non segna il Madrid, questa volta è toccato all'Atletico. Però è una classica partita da Atletico Madrid, nel senso che appunto non mollano mai, difensivamente sono sempre solidi, perché è vero che comunque non hanno segnato fino al 79esimo, ma oltre a quel gol nel primo tempo non è che abbia avuto tante occasioni di segnare l'Espagnol. Quindi io non sono affatto preoccupato, vedo ancora l'Atletico come la squadra, non dico favorita, dico super favorita di vincere questa Liga, e per tutti i tifosi dell'Atletico Madrid state tranquilli, è normale.
Sì, è normale, però è giusto anche far tremare un po' i tifosi, perché secondo me questa squadra, se cala l'attenzione, non la riprende più, e l'abbiamo visto anche in passato. Quest'anno è definitivamente il salto di qualità di questa squadra. Llorente è arrivato a un punto della sua carriera dove è insostituibile. Rodrigo De Paul è arrivato al salto di qualità. Dopo ci sono sempre Koke, anche Correa, Luisito Suarez che continua a segnare. Diciamo che è arrivato al punto di fare un campionato, diciamo, in solitaria, e deve comunque, secondo me, approfittare del fatto che il Madrid non ha questa squadra imbattibile, l'abbiamo visto anche in Champions League, secondo me, e anche dal punto di vista del Barcellona e del Siviglia le vedo ancora un gradino sotto. Atletico Madrid che però ha rischiato già in due frangenti di non vincere la partita, perché questa volta ha vinto al 99esimo, l'altra volta col Villarreal ha pareggiato grazie a un regalo di Mandi e di Rulli. Occhio, perché non va sempre bene, mettiamola così. È vero, ci sono giocatori nuovi da inserire, però il Cholo sicuramente saprà farlo, perché è il Cholo Simeone, uno dei tre allenatori migliori al mondo per quanto mi riguarda, e quindi sì, senza paura, però è giusto mettere la giusta tensione positiva sopra questa squadra.
E io sono sicuro che il Cholo lo farà, cioè nel senso farà sentire la sua voce ai ragazzi. Sicuramente sarà stato bello incazzato dopo questa vittoria, per quanto fosse una vittoria alla fine, però nel senso io non mi vedo preoccupato, semplicemente per il fatto che in una giornata in cui comunque torna Griezmann dopo tanto tempo che non giocava con l'Atletico Madrid, deve reinserirsi in questo sistema, c'è Luis Suarez, non ha segnato neanche lui, non hanno segnato né Griezmann né Suarez, hanno segnato comunque due giocatori che non è che segnano così spesso come ad esempio Lemar, già Carrasco un pochino di più, e comunque l'Atletico si porta a casa i tre punti. È vero che esistono queste botte di fortuna, diciamo, colpi di fortuna in questa partita, come hai detto tu l'ultima volta col Villarreal, però quando accadono così spesso, secondo me, e anche dalla mia esperienza sportiva, la fortuna arriva fino a un certo punto, poi se continua a succedere vuol dire che tu comunque te lo meriti, in un modo o nell'altro.
Sì, sono tipo dei segnali, no? Io lo vedevo anche l'anno scorso in certi casi con l'Inter, faccio il parallelismo, ma lo stesso Atletico Madrid che in una partita, non so se avete visto il documentario, parlo anche a voi ascoltatori, il documentario su Amazon Prime, Otra forma de entender la vida, che è il motto, diciamo, dell'Atletico Madrid, è molto bello. Ci sono i sottotitoli in italiano se volete, e vi fa vedere come effettivamente è stato gestito l'anno dal Cholo Simeone con Covid, eccetera eccetera, e ci sono delle belle effettivamente immagini, tra cui anche degli episodi a favore del Madrid, dell'Atletico Madrid, scusatemi, e lì capisci che effettivamente puoi vincere il campionato. Oppure non è solo sorte, ma è bravura, ma è caso, perché può esserci anche il caso, nel senso...
Vorrei dire una cavolata, Gigi, ma non possiamo fare un parallelismo con la pazza Inter. Cioè, sì, nel senso, il concetto è quello alla fine.
Sì, 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 ma infatti io la simpatia che ho provo per l'Atletico è perché rivedo questa squadra nell'Inter dei primi anni 2000, quando era effettivamente veramente pazza, che è sotto ma dopo la recupera. Io sono completamente d'accordo, e Simeone secondo me gli piace anche vincere così, nel senso, non è che si lamenta di vincere al 99esimo, l'importante è ganar, evolvere a ganar, come diceva Luis Aragonés, e soprattutto il motto principale, partito a partito, quello è e quello sarà sempre, e l'ha dimostrato in questo frangente, l'ha dimostrato in questa partita, lo dimostrerà in futuro. Occhio che la prossima partita ci sarà l'Athletic Bilbao, e dopo ne parliamo dei Paesi Baschi, come abbiamo detto nei titoli. E signori miei, la Liga si fa interessante anche perché c'è una squadra che non sa più perdere, che si chiama Valencia, allenata da uno dei miei pupilli, José Pepe Bordalás,
e che ha uno dei miei pupilli, un certo Guedes, che ha fatto una partitina l'ultima partita contro lo Sassuna, vinta appunto dal Valencia 4-1. Guedes ha fatto un gol, diciamo, fortuito, con una deviazione, però ha fatto una partita secondo me clamorosa, cioè, nel senso, io l'ho vista, mi è piaciuto molto. Ha fatto anche, non vorrei dire, no, non ha fatto l'assist, però mi sembra avesse iniziato quell'azione per l'assist, quindi tanta roba anche lui. Secondo me questo qua è un ragazzo che, se non l'anno prossimo, tra un paio d'anni una big arriva a bussare alle porte del Valencia per portarselo a casa. E tanta roba al Valencia, sono stra curioso di vederlo la prossima giornata contro una vera big, contro il Real Madrid, e vediamo fin dove arriva, perché per adesso sembra infermabile. Però ripeto, ha giocato contro squadre che sulla carta erano inferiori a loro, quindi adesso voglio vederli contro una squadra che sulla carta è decisamente superiore al Valencia.
È vero che erano inferiori, però c'è da dire una cosa: l'anno scorso il Valencia, se non sbaglio, è arrivato 13°, 14°, quindi sì, grazie a pochi acquisti, perché sono stati forse pochissimi gli acquisti da parte del Valencia, ma l'acquisto migliore l'ha fatto in panchina, ha dato credibilità a una squadra, ed è evidente che le ha data credibilità, perché i risultati parlano. E fa anche tanti gol, cosa che a Getafe non succedeva, e fa moltissimi gol, e io sono innamorato tu di Guedes, e a me continua a far impazzire il cino Carlos Soler, perché è un giocatore di un certo tipo, ecco, come quelli che piacciono a me. E tu dici che Guedes fra 1 o 2 anni, per me già l'anno prossimo a Carlos Soler fischieranno le orecchie, perché arriverà una squadra, me lo vedo tanto come Ferran Torres, io, Carlos Soler.
Anche io ho pensato subito con Guardiola al City.
Sì,
perché ma anche quel tipo di gioco.
Ma anche un Liverpool di Klopp, magari quella parte un po' più estroversa, mettiamola così, un po' più fantasiosa, mettiamola così, del gioco di Jurgen Klopp. Io sinceramente Carlos Soler non ho più aggettivi per definirlo, sta facendo un inizio di campionato incredibile, è un cecchino per quanto riguarda i calci di rigore, ne sbaglia veramente pochi, e poi ha un piede incredibile. La scorsa settimana, anzi prima della sosta, ha fatto un gol in scorpione che fanno in pochi, cioè l'ultimo scorpione l'ho visto fatto da Giroud all'Arsenal, ancora con assist di Alexis Sanchez, per dire quanto indietro bisogna andare per vedere un gol del genere.
No, veramente
di uno dei top 5 campionati.
Sì, sì.
Il Valencia ha trovato una quadra, pochi falli questa volta, 14, dicono le statistiche, meno dello Sassuna, però abbiamo dimostrato, grazie alle statistiche, che questa è una squadra di Bordalás, ovvero meno tiri in porta, no, ma meno tiri totali, 4 in porta, 4 gol, tra cui un autogol. E poi meno possesso palla, meno passaggi, molta concretezza, solo due ammonizioni, dai, questa volta Bordalas può stare tranquillo, ma tanto a lui non mi frega proprio assolutamente nulla. E questa squadra è una squadra che gioca 4-4-2 e questo è palese, e ha trovato una quadra anche grazie a giocatori che magari avevano perso un po' lo smalto. Io faccio l'esempio di Sharyshev, è un giocatore che sta partendo sempre titolare. Daniel Vass, che l'avevano messo terzino, a volte anche l'avevano impiegato con una difesa a tre, e invece adesso è tornato lì in mezzo al campo con il buonissimo piede che ha e sta creando gioco per il Valencia. Lo stesso Gonçalo Guedes, messo a fianco di Maxi Gomez, un altro giocatore che deve diventare una punta importante per il calcio europeo. E poi anche il portiere, diciamo che hanno fatto delle scelte, hanno preso questo Mamardashvili, che uno potrebbe giustamente dire che non segue il calcio. Chi è questo ragazzo? Mamardashvili è un 2000, alto 2 metri perché è alto 1,99. L'anno scorso giocava alla Dinamo, ah no, Lokomotiv, scusate, Tbilisi, le giovanili sono della Dinamo Tbilisi, ed è un portiere che in queste tre partite ha preso un solo gol e l'ha preso effettivamente in queste quattro partite, scusate, l'ha preso solamente dallo Sassuna. Quindi, cioè, questo è stato un investimento, il Valencia ci ha visto lungo e ha panchinato un giocatore come Kasper Cillessen, che aveva perso lo smalto effettivamente. Comunque chiedo scusa, ma ha preso due gol questo portiere in quattro partite, perché ha perso, il Valencia ha pareggiato 1-1 col Granada e ha subito gol con lo Sassuna.
Giusto per finire il discorso Valencia, a me Guedes piace tanto perché è un toretto, cioè nel senso lo vedi che non è altissimo, sembra sia un 80 giù di lì, però è un toro, cioè fisicamente questo ragazzo c'è e si fa sentire, è veloce, mi piace tanto. E soprattutto, a me piaceva anche gli anni passati, ma quello che sta facendo in questo campionato fino adesso non l'aveva mai fatto prima, cioè questa continuità di prestazioni ad alto livello non le avevo mai viste prima. Poi quest'anno il Valencia fa delle competizioni europee quest'anno, correggimi, non ha competizioni europee, quindi si può concentrare solo sulla Liga, è un pericolo, bisogna stare molto attenti.
Ma poi io sono convinto che sia giusto che il Valencia sia lì, sinceramente, perché abbiamo detto la scorsa volta, città importante per la Spagna, città importante per il calcio spagnolo, due squadre, perché c'è anche il Levante, oltre che il Valencia, a Valencia. E quindi è giusto che abbia una squadra importante, come appunto ce l'ha Siviglia, come ce l'ha Barcellona, Madrid ne ha addirittura 2 su 3 in questo campionato. È giusto che queste grandi città abbiano queste grandi squadre, io sono di questa idea. Dopo ben vengano le piccole realtà, come è stato il Getafe di Bordalas, però il Valencia è giusto che si riprenda quel posto lì. Ricordiamo, il Valencia è una squadra che ha fatto una finale di Coppa dei Campioni ad inizio anni 2000, se non proprio nel 2000, quindi Valencia non è una squadra piccola, è una squadra storica spagnola, ha vinto e merita di tornare lì nonostante le difficoltà societarie. Cambiando discorso, Ale, io direi che possiamo parlare del Real Madrid, che vince 5-2, torna effettivamente a casa, perché è tornato a casa al Santiago Bernabéu, ne fa 5 al Celta del Chacho Caudet, che non è partito molto bene. L'anno scorso c'era molto hype, come si suol dire in inglese, per questo allenatore, sta calando, però non siamo qui per parlare del Celta Vigo, magari più avanti faremo una puntata sulle parti basse della classifica. Il Real Madrid, che ha un Benzema, come abbiamo detto, formato PCC, ne fa 3, anche uno su rigore, però è un giocatore, se lo meriterebbe vincere il capocannoniere di questa Liga dopo anni che ha fatto comunque anche la spalla, anche se voglio mettere i puntini sulle i, questo ragazzo qua ha quasi fatto 200 gol in Liga, insomma non proprio uno che ha guardato e basta, è un giocatore che ha fatto 200 gol in 8-9 anni di Real Madrid. E c'è un motivo se mandano sempre via tutti, anche i più forti, Casillas, Cristiano Ronaldo, però rimane sempre Benzema. Il motivo c'è, è che Benzema è uno dei, se non il miglior centravanti al mondo, dai. Lo metto magari un po' sotto a Lewandowski, ma perché Lewandowski è da febbraio che continua a fare gol sempre, costantemente, mette il timbro da febbraio, cosa vuoi fare? Un giocatore fenomenale, Benzema, 5 gol in 4 partite, capocannoniere di questa Liga, e se non sbaglio andrà... Se non sbaglio, se la mia intuizione non sbaglia, quest'anno con Ancelotti si divertirà molto e probabilmente andrà a vincere la classifica marcatori.
Quindi tu dici che sarà il PCC di questa Liga?
Non c'è Ronaldo, non c'è Messi, diciamo che probabilmente potrebbe esserlo lui. Dopo, se ci sono altre sorprese, ben vengano, però per come mi piace a me Benzema, io glielo auguro.
Oltre ad essere il PCC in questo momento, che ovviamente il PCC è il capocannoniere della Liga Spagnola, con 5 gol in 4 partite ha fatto anche 4 assist, quindi non solo goleador ma anche assist man per il Real Madrid. Esatto, quindi tanta roba Karim Benzema, la sua classe, la sua tecnica penso che nessuno al mondo l'abbia come centravanti, neanche Lewandowski ha magari più il fiuto del gol, però la tecnica, classe che ha Benzema, quelle non le puoi insegnare, o ce le hai o non ce le hai, e in questo momento ce le ha solo lui. E Real Madrid impressionante, ti dico la verità, col Celta Vigo ha fatto la partita, perché comunque era in casa, al ritorno a Santiago Bernabéu davanti ai propri tifosi, e ci stava fare la partita, vincere 5-2, vincere e convincere, anche perché comunque poi è dovuta andare a Milano a giocare contro l'Inter, quindi una prestazione del genere sicuramente aiuta anche il morale, e Ancelotti lo sa. E detto ciò, piccolo appunto sul Celta Vigo. Per ora il Celta Vigo ha giocato contro Real Madrid, Atletico Madrid e Osasuna, quindi comunque 3 su 4 partite erano contro big della Spagna, diciamo. Quindi io non darei per finito subito il Celta Vigo, anche perché comunque è una delle squadre secondo me più ostiche da incontrare fuori casa, cioè andare a Vigo a giocare veramente veramente tosta, l'ambiente è freddo, di solito c'è bruttissimo tempo e non è facile andare a vincere in un campo come quello, quindi occhio a dare per finito il Celta, anche perché comunque è un giocatore che a me piace molto, che è Iago Aspas, che è andato anche iniziato ad andare nel giro della nazionale spagnola. A me piace molto come giocatore, sono anni che si conferma come un top player della Liga, quindi a dare per spacciato il Celta Vigo non sono pronto. Tornando su Real Madrid,
posso fare un attimo un excursus, magari anche a livello geografico, per chi magari non è affine. Non è che la Spagna è sempre tori, sangria, caldo, cioè al nord fa freddo, al nord fa
e
freddo.
E piove tanto.
E piove moltissimo. Infatti, sì, la Corugna ha la spiaggia, Vigo meno, però ragazzi, cioè, fa freddo, è zona oceanica, è come dire a New York è vicino al mare, allora cazzo, caldissimo, no? Non è la stessa cosa. E Vigo è abbastanza fredda, come anche Bilbao lo è, come anche la parte, in generale la parte nord è molto verde, e quindi, come diceva Ale, a Vigo, al Balaidos, è difficile giocare, condizioni climatiche e soprattutto squadra che è unita al popolo del Celta, quindi il tifo e il Celta vanno di pari passo con la città, questo è giusto dirlo.
Quanti punti che ho visto perdere al mio Barcellona anni fa, Barcellona non questo, Barcellona anche con Messi, Neymar e Suarez in trasferta contro Celta Vigo perdevano, e me lo ricordo molto bene. Quindi detto ciò, tornando su Real Madrid, dicevo, grandissimo esordio per Camavinga, a me è piaciuto il suo esordio con la camicetta blanca, e è anche andato in gol, e quindi è uno dei pochi nella storia del Real Madrid ad aver segnato all'esordio a meno di 21 anni, mi sembra, in un'età molto molto giovane comunque.
Beh, quindi... è 2002 e ne ha 19.
Ok, quindi è sicuramente uno dei pochi nella storia del Real Madrid ad aver fatto questo record. E la sorpresa, e lo sto dicendo veramente, non insultatemi, secondo me la sorpresa quest'anno... Oh, mi fa male dirlo perché io l'ho ridicolizzato per anni a questa parte, ma Vinicius Junior, ragazzi, come sta giocando quest'anno, non l'ho mai visto giocare così. Cioè, è sempre stato bravo nell'uno contro uno, nel dribbling, è veloce, ed è un ragazzo molto molto giovane. Però cazzo, Raula, quest'anno sta iniziando anche a fare gol. Cioè, comunque mi sembra abbia già fatto 4 gol in Liga in 4 giornate, e l'anno scorso ne aveva fatti 4 in tutta la Liga. O forse anche 3. Ne aveva fatti molto pochi. Quindi occhio a questo ragazzo quest'anno. E anche con l'Inter ieri, diciamo che la difesa dell'Inter, quando anche Skriniar era in uno contro uno con lui, ha ballato, eh. E Skriniar era il migliore in campo per l'Inter ieri.
Guarda, io aggiungo che lui ha detto che con Ancelotti ha ricominciato a vedere il calcio come lo vedeva da bambino per strada. E questo lo vedo quando gioca Vinicius. Vedo un po' quella jenga, come si suol dire in brasiliano, quel gioco da strada, quel gioco da campetto, anche magari qualche giocato un po' da supponente, un po' da superiore, che però è nelle loro corde. Io sono convinto di una cosa: se lui inizia a pensare a servire Benzema bene, non lo ferma nessuno, perché collegandomi dopo faremo il discorso Champions. Ieri Benzema l'avrà maledetto 600.000 volte, perché poteva dargli sempre il pallone. E ok che Benzema è un giocatore che lo vuole sempre, come tutti gli attaccanti, però quella volta lì c'è stato 3-4 volte che aveva la possibilità di darglielo il pallone e non gliel'ha dato. Vinicius è giovane, ovviamente, però sì, Ale, è la sorpresa di questo Real Madrid, me lo sento, mi sbilancio già adesso, sarà la sorpresa di questo Real Madrid, infortuni a parte, e penso che Hazard non troverà più spazio in questa squadra.
Cioè, no, se questo gioco così, no, ma poi no, c'ha 21 anni, ragazzi, cioè 21 anni, questo è arrivato che aveva 18 anni al Real Madrid. Cioè tu immaginati, tu hai 18 anni e metti la camiseta blanca addosso.
Diciamo che sei bravetto,
insomma,
sei scarso.
Scarso non sei.
Dopo, per carità, ci sono anche quelli tipo Rodrigo che giocano 40 partite, fanno 6 gol e 2 li fanno all'Inter, però diciamo che Vinicius è un giocatore molto più interessante dal mio punto di vista rispetto a Rodrigo. È forte. Questo Real è la squadra che lotterà fino alla fine con l'Atletico, secondo te, alla lunga, oppure magari perderà più colpi? Io penso, sinceramente,
secondo me sì.
Tu dici che è la strafavorita l'Atletico. Dal mio punto di vista sarà un campionato lottato fino alla fine, e che probabilmente vedrà vincitrice la squadra del Cholo, però secondo me il Real Madrid alla lunga, se magari non va bene la competizione europea, che è strano per Ancelotti, perché questo è da dire, io penso che il campionato sarà l'unica cosa a cui Carletto si potrà aggrappare, e sinceramente io la vedo così. Se vince l'Atletico, vince al massimo con una giornata d'anticipo, non di più. L'Atletico è forte,
cosa?
Ma il Real è il Real Madrid.
Per carità di Dio, non vorrei mai sottovalutare il Real Madrid, questo assolutamente no. Ma l'unico mio problema riguardo questa sfida tra Atletico e Real è che se nell'Atletico si fa male qualcuno, c'è subito uno pronto in panchina, se non due, perché la rosa di quest'anno dell'Atletico è molto lunga. Se si fa male un Vinicius, un Benzema, chi metti? Cioè, se si fa male Benzema, chi metti in attacco nel Real Madrid? Fammi un solo nome, valido, eh?
Non ti saprei rispondere, però voglio girarla a mio favore dicendo: il Real Madrid ha Pintus come preparatore, quindi secondo me ci saranno, a parte quelli là ovviamente, i vari Hazard che sono sempre rotti,
Bale.
Secondo me ci saranno pochi acciacchi quest'anno
Per carità, io non lo auguro a nessuno, però sai, uno scontro di gioco fortuito e Benzema si fa male e giochi senza centravanti, poi
È un
gran casino. L'Atletico Madrid, se si fa male Suarez, e può capitare benissimo, che Suarez comunque c'ha una certa età, avanti il prossimo, c'è Griezmann. Se non c'è Griezmann, puoi provare Joao Felix, cioè nel senso, hai opzioni che Real Madrid non ha.
Ciò dovrebbe mettere dentro Jovic, ma Jovic non è Benzema.
Esatto, cioè, capito. E quando parliamo di Liga, quando parliamo di campionato, è una maratona, cioè sono 38 partite, sono tantissime. È un infortunio, ti può far perdere tanti punti.
E sono partite lunghe e soprattutto estenuanti, anche per i campi che si calcano, perché Pensiamo ad esempio ai campi dei Paesi Baschi, non c'è più l'Eibar, che Ipurua era un catino, un fortino, però ci sono le due nobili del calcio spagnolo, soprattutto dei Paesi Baschi, che stanno facendo molto bene. Una è la Real Sociedad con una sola partita persa su 4, quindi 3 vinte, una persa, e l'Athletic Bilbao 8 punti, però senza aver mai perso una partita, 2 vittorie, 2 sconfitte. Come le vedi queste due squadre? Tu so che la Real Sociedad l'hai messa come sorpresa ed è effettivamente una cosa su cui ci può stare, anche se a livello di formazione la Real Sociedad è una bella squadra, perché ragazzi, David Silva non è che aveva smesso, è un giocatore forte David Silva, ma poi c'è anche Isaac, ci sono grandissimi giocatori, anche gli Arramendi che si è svegliato dopo la brutta parentesi al Real Madrid, tornato a casa, si è rimesso nei panni del giocatore professionistico, mentre dall'altra parte, dall'altra città, ovvero a Bilbao, c'è una squadra che ovviamente non fa tanto mercato, perché è palese, però che ha ritrovato una grandissima quadra grazie a un allenatore che aveva fatto molto bene in Liga, se non sbaglio al Villarreal, che è Marcelino. Tra l'altro era un allenatore che era stato preso in considerazione anche all'Inter, Marcelino, prima di firmare Luciano Spalletti, se non erro. O forse era l'anno dopo Mancini, dopo è arrivato De Boer, non ricordo, però era stato accostato anche all'Inter. Quindi Marcelino in Liga ha fatto molto bene e allena una squadra di giocatori interessanti. Muniain è sempre lì, Iñaki Williams deve continuare sulle sue tracce, perché è un giocatore che può fare molto, anche se è sempre mancato di continuità. Ma poi prendiamo ad esempio Iñigo Martínez, ex della Real Sociedad, passato all'Athletic Bilbao, che è partito molto bene. Lo stesso Unai Simón in porta. L'Athletic Bilbao non è una squadra propriamente scarsa, non è propriamente malvagia. Io spero torni almeno in Europa League, ma anche in Conference League se lo meriterebbe l'Athletic Bilbao. Quest'anno la lotta, secondo me, dal quinto al settimo posto in Liga è la parte più interessante.
Sono assolutamente d'accordo su tutto quello che hai detto e mi piacerebbe aggiungere un paio di, non lo vorrei chiamare chicche, ma sicuramente opzioni da valutare quando si parla di Athletic Bilbao e Real Sociedad. Quando si parla di queste due squadre, secondo me bisogna per forza parlare anche dei rispettivi stadi, cioè Anoeta per la Real Sociedad e il San Mamés per l'Athletic Club. Per quale motivo? Perché sono due stadi dove andare a giocare da ospite, parlavamo prima per il Celta Vigo, ecco, probabilmente ancora peggio giocare in questi stadi da squadra ospite. Perché? Perché comunque il clima è molto freddo, il clima è pessimo, il campo, i tifosi sono molto calorosi, l'amore per l'Athletic e per la Real sono veramente diversi rispetto alle altre squadre in Spagna, ok? Diciamo che in Spagna generalmente c'è un tifo un attimo più tranquillo rispetto per esempio a degli stadi italiani, dal mio punto di vista, però quando vai a giocare al San Mamés per esempio o ad Anoeta, già lì ti senti un pochino più in Italia, nel senso sono molto più focosi e è difficile giocare contro queste due squadre. Se in più ci aggiungiamo il valore della rosa, come hai detto tu prima, sono due squadre da tenere in considerazione. Ora, l'Athletic Club in generale nel corso degli ultimi anni comunque è sempre stata una squadra ostica da affrontare, ma che perdeva tanti punti contro squadre quando non te l'aspetti, tipo magari squadre da bassa classifica, parte il pareggino, se non anche la sconfitta, cose che non ti aspetti. Anche gli anni passati era così per la Real Sociedad, io quest'anno la vedo diversamente, come ho detto nell'episodio passato, appunto perché secondo me la rosa della Real Sociedad quest'anno è di un altro livello, cioè sono più forti, non c'è altro da dire. Secondo me è la squadra basca più forte nella Liga 2021-2022 e non vedo l'ora di vedermi il derby Real Sociedad Athletic Club, perché sarà un inferno, sarà bellissimo.
Sì, perché quest'anno, anche perché sono tornati i tifosi e quindi il clima sarà interessante a prescindere, diciamo che è molto sentita. Una volta erano molto più amiche come squadre, data anche il discorso dell'unione per il popolo basco, sono un po' incrinati i rapporti, c'è una storia anche su YouTube, se volete andare a vederla, la storia dell'Icurriña, se non sbaglio, che è la bandiera della bandiera del popolo basco. Questo è un altro discorso, lo sappiamo, chi lo sa, la Spagna a livello calcistico va quasi di pari passo con certe determinate scelte politiche, ma questo non è il posto dove parlarne, qua si parla di calcio normalmente. E ti dico, l'Athletic Club, ti posso fare un nome? Perché io sono molto attento magari a certi giovani, anche perché l'Athletic Club è una squadra storicamente che deve basarsi sulla sua cantera.
Sì.
E io ti dico Ojan Sunset. Questo qua, signori miei, è un nome interessante, che se dovesse esplodere quest'anno, sta facendo vedere cose molto belle, occhio, perché è bravo lui, molto bravo, numero 8 se non vado errato di questa squadra. Ale, ti dico, la Real Sociedad ha un giocatorino che non sta facendo per niente male.
Ragazzi, parliamone, perché questo, cioè, mi sta facendo innamorare ogni weekend. Non so te, Gigi, ma è una cosa imbarazzante.
Nato a Eibar, alto 1,81, si chiama Mikel Oyarzabal Ugarte, e continua a dimostrarsi un giocatore, con tutto il rispetto per questa nobile del calcio spagnolo, non da Real Sociedad, ma da squadra un po' più forte, una big. Molto forte Mikel Oyarzabal, molto molto forte.
Molto 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 forte e molto tecnico, cioè questo ragazzo c'ha un piede assurdo, punizioni, rigori, tiri da fuori, colpi di testa, questo ragazzo ha tutto ed è anche giovane, cioè è molto molto giovane, mi sembra abbia 24 anni ed è 97. Cioè, ragazzi, questo qua pare che già su Transfer Market vale 70 milioni, ok? Questo giovane spagnolo. E lo sta dimostrando. L'anno prossimo sicuramente Real Madrid arriva con l'offerta. Sono sicuro che una di queste big spagnole, o anche l'Atletico, arriva con l'offerta per Oyarzabal. Perché se continua così... Ha già segnato 4 gol, anche lui, quest'anno in Liga. In 4 partite.
E sono un po' di anni, facciamo dal 2017... ad oggi, che è al 2021, mettiamola così, che va in doppia cifra, e negli ultimi 2 anni è, diciamo che a livello di assist è cresciuto, perché se nel 2017-2018 ne ha fatti 5, nel 2018-2019 ne ha fatti 2, nel 2019-20, quindi pre-covid, mettiamola così, ha fatto 11 assist e 10 gol, l'anno scorso ha fatto 11 gol e 8 assist, quest'anno è a quota 0 assist, il campionato è lungo, però 4 partite e 4 gol, diciamo che,
se continua per, uno così, che
gioca, per uno che gioca esterno, cioè, ragazzi, non si può dire, è un giocatore incredibile, e l'offerta arriverà sicuro, non so se arriverà effettivamente dalla Spagna, oppure arriverà, io sono convinto che il Real Madrid prenderà Mbappé, dopo non farà così tante offerte, a meno che dopo non si sbarazzi di certi giocatori. Secondo me può essere che vada anche in una squadra all'estero, magari in Inghilterra, magari sempre lì da Pep Guardiola, anche perché Oyarzabal è visto molto molto bene da Luis Enrique.
Sai che io, questa è grossa, lo so che è grossa, non insultatemi, ma a me sembra il classico colpo alla Napoli, che ci piazza quel colpettino in Liga e te lo porta in Italia, molti italiani magari neanche lo conoscono, e poi spacca tutto. Non so, c'ho questa fantasia, mi piacerebbe.
È una bella fantasia, però se posso dire la mia, è vero che tanti in Italia non lo conoscono, però i dirigenti sportivi sì, penso proprio di sì.
Chiaramente, però capito che un Napoli che fa un colpo del genere, sai, poi magari parti Insigne, devi recuperare.
Esatto, non si sa mai effettivamente. Facciamo l'ultimo, abbandoniamo i Paesi Baschi per andare nell'Europa. Facciamo un riepilogo veloce di questa giornata. Allora, Real Madrid vince 1-0 contro l'Inter, tu eri allo stadio, io l'ho visto da casa. E diciamo che se fosse finita 2-0 il primo tempo per l'Inter, fai anche 3, non si poteva dire niente. L'Inter dopo è calata, non ha fatto quello che doveva fare, e il Real, da squadra forte e blasonata qual è, ti punisce, errore difensivo di Vecino o no, il Real gli ultimi 25 minuti ha dominato, non a livello di conclusione ma a livello di campo e gioco mi sento dire che c'è stato un po' più di dominio da parte della squadra blanca di Carletto Ancelotti. Dopo, per carità, questo Real Madrid, lo dicevamo prima di registrare la puntata, non è imbattibile, però è sempre il Real Madrid e io ribadisco, quando sente la musichetta della Champions League si trasforma, e si trasforma anche il suo allenatore, perché Carletto Ancelotti, ricordiamo che è un allenatore che ha vinto 3 Champions League da allenatore e 2 da giocatore, quindi direi che sì, il Real è una squadra europea. Se hai qualcosa da aggiungere, Ale, dilla pure, ecco. Se magari anche non tanto dell'Inter, fai più del Real Madrid, perché ovviamente questo è viva la Liga.
Allora ragazzi, mi fa un sacco male parlare di questa partita, appunto perché ero allo stadio e ci credevo tanto in realtà, e ho visto, per chi non lo sapesse, chi mi ascolta per la prima volta su questo podcast, sono interista, quindi ovviamente vado allo stadio a vedere l'Inter, e ci credevo perché l'Inter mi ha dimostrato che comunque per 45-60 minuti può benissimo tenere testa a un colosso mondiale come Real Madrid. Anzi, meritava sicuramente il vantaggio, se solo non ci fosse stato un Courtois versione Buffon 2006, l'Inter probabilmente era avanti anche uno di due gol. E i cambi però hanno ucciso l'Inter in questa partita e hanno aiutato il Real Madrid a vincerla, perché comunque il Real Madrid ha fatto entrare Camavinga, cioè, che tu dici è un giocatore che probabilmente sarebbe titolare in qualsiasi altro centrocampo di Spagna in questo momento, ma il Real Madrid fa panchina. È entrato e ha dato l'assist al bacio per il gol di Rodrigo, che tra l'altro anche lui è entrato dopo e ha segnato. Quindi la panchina del Real, per quanto possa essere corta quest'anno, comunque è sempre piena di campioni. Poi è entrato anche un certo Marcos Asensio, quindi nel senso i campioni ce li ha. E mi dispiace tanto per l'Inter. Preferirei parlare di un'altra squadra però, se me lo concedi, cioè il Barcellona. Quindi un'altra,
sì, anche perché non abbiamo parlato del Barça per il campionato, perché in realtà sarebbe stato il match migliore, perché Barcellona-Siviglia ormai è un big match, ormai nel senso da tanti anni, quest'anno forse ha un sapore più forte, ecco, come big match. Quindi ti lascio la parola sul Barcellona, anche perché io sinceramente la partita non l'ho vista e è stato meglio così, però va bene, 0 tiri in porta il Barça, dico solo questo, è grave, gravissimo.
No ragazzi, sta cosa non succedeva da tipo 30 anni, cioè il Barcellona non ha fatto un tiro in porta in Champions League, e non solo in Champions League, al Camp Nou, cioè in casa, contro, va bene che sei il Bayern Monaco, chi vuoi che sia, va bene, quella squadra più forte del mondo, per carità di Dio, un tiro in porta in casa tu non riesci a farlo. Un tiro in porta, Neuer poteva anche non giocare questa partita ed era uguale per il Bayern Monaco. È stata una cosa imbarazzante, uno scempio per qualsiasi tifoso del Barcellona, me compreso, che vabbè, in questi due giorni diciamo che ho pianto veramente lacrime amare, ma vabbè, mi incazzo molto di più dell'Inter che per il Barcellona, perché comunque, detto tutto ciò, era preventivabile, cioè nel senso potevi aspettartelo un 3-0 del Bayern Monaco contro questo Barcellona? Io direi proprio di sì. Bayern Monaco che è in una forma atletica di tutt'altro livello rispetto a questo Barcellona, i campioni sono di tutt'altro livello e me lo aspettavo sinceramente questo 3-0. Quello che mi fa più incazzare a me come tifoso è neanche un tiro in porta, perché c'è modo e modo di perdere una partita. E questa partita proprio il Barcellona non ha mai pensato di vincerla dal momento in cui ha messo il primo piede in campo. E c'è poco da dire, cioè nel senso, questa è la verità. Poi si saranno impegnati i ragazzi, sicuramente, però neanche un tiro in porta in casa, davanti ai tuoi tifosi, dopo tutto questo anno e mezzo di Covid, senza niente, senza nessuno allo stadio. Una prestazione veramente indegna, che fa ricordare i bei tempi del Barça di qualche anno fa. E ti fa piangere ancora di più, perché veramente non c'è storia. Non oso immaginare all'Allianz Arena cosa possa succedere, ragazzi. Cioè, forse chi si vuole giocare un altro 8-2, io 2 euro forse ce li spenderei anche.
Può essere anche 8-0, dato che è difficile tirare in porta, anche perché diciamo che Perché diciamo che questi qua, io ribadisco, secondo me se questi qua avessero fatto la Champions League con Lewandowski, avrebbero vinto anche l'anno scorso. E quest'anno comunque hanno un allenatore che in Europa con il Lipsia, non con stiamo parlando con una Lipsia, non il Barcellona appunto o qualche altro. Nagelsmann ha portato il Lipsia in semifinale e a un passo veramente da una finale di Champions League storica per una squadra nata da poco. Dopo questi qua hanno Upamecano e Sule in difesa, Alfonso Davies e Pavard nei terzini, per non parlare del centrocampo Goretzka e Kimmich, per non parlare della tre quarti che è Sané, Müller e Musiala, che se escono comunque entrano Sabitzer, Kingsley Coman e Gnabry, e dopo davanti quello che la mette dentro da febbraio. Cioè, questo Barcellona può fare veramente poco contro una squadra incredibile come il Bayern Monaco. Parlando del Barcellona, cioè ragazzi, male, male, ma veramente male, con tutto il rispetto. Poi io sarò anche fan di Griezmann, però Luke de Jong Griezmann è vero che Griezmann non ha fatto tanto al Barcellona, però è un downgrade. Io mi sono risparmiato la scorsa volta, ma qua non mi risparmio. Sinceramente, Luke de Jong Griezmann, lo so, è tosta parlarne, lo so, però c'è anche da dire questo. Però appena uscito il girone, scusami, finisco, appena uscito il girone sapevi che Barcellona doveva passare per secondo, perché il Bayern Monaco quest'anno è di un altro pianeta. Benfica e Dinamo Kiev abbiamo visto che sono comunque battibili se parliamo di Barcellona. Dopo può succedere di tutto. L'anno scorso l'Inter doveva passare come seconda con Shakhtar e Mönchengladbach, eppure è uscita, perché il Barcellona lo può fare in un momento di difficoltà. Non è detto che succeda, però vedremo. Il Barça quest'anno mi dà, per quello la scorsa settimana io ti ho detto, secondo me il Siviglia quest'anno è superiore al Barcellona e arriverà prima, perché il Barcellona sta cadendo a pezzi.
No, più che altro ti volevo dire prima che il Barcellona non ha neanche giocato questo weekend, quindi erano freschi in teoria per giocare e hanno fatto un'ennesima figuraccia contro il Bayern Monaco. Cioè, neanche hanno giocato contro il Siviglia sabato, mi sembra, o domenica, quando doveva essere la partita, e comunque sono arrivati impreparati per una partita di questo livello. Non ho più parole, veramente. Per quanto riguarda Griezmann, io ribadisco quello che ho detto l'altra volta. Barcellona non era il suo ambiente, non è mai stata casa sua, e era una cessione necessaria per le tasche del Barcellona, più che altro. Parliamoci chiaro, il contratto di Griezmann era un contrattone, e il Barça, nelle condizioni societari in questo momento, non se lo poteva più permettere. In più era un giocatore sacrificabile, quindi una cosa tira l'altra e doveva andare via. Quindi, per carità, De Jong, spero che sia la prima e l'ultima partita che lo vedo giocare con la maglia del Barcellona, per favore. non voglio più vederlo, veramente.
Dubito, perché questo è richiesto da Coman, e io ribadisco il mio dubbio su Rambo Coman come allenatore.
Mamma mia, stiamo parlando di Luke de Jong, per essere, non
Frankie, non
Frankie, perché Frankie è forte, però Luke de Jong è veramente, cioè,
però anche
ti faccio
Frankie,
un esempio.
Scusami, però anche Frankie è capitato proprio in un ambiente, porca
ragazzo, mi dispiace, cioè questo è passato a giocare con davanti Suarez, Griezmann, Messi, a Braith White e de Jong, cioè, per quanto uno può essere bravo, non può fare i miracoli.
Puoi passarla bene quanto vuoi, ma
a una certa, o Braith White è in quella serata in cui sembra Ronaldo con la 9 dietro, oppure è impossibile.
Braith Waldo dovrebbe
Braith Waldo
o tosta.
E niente, ragazzi, Barcellona mi ha veramente veramente deluso da, per me che sono un tifoso, e probabilmente molta gente starà ridendo adesso dopo gli anni passati a piangere, però a me fa male, fa tanto male.
Beh, immagino, da tifoso. E il Villarreal invece cosa ne pensi? Giocava contro una squadra che supera i gironi da 3 anni alla fine, e va anche avanti, perché l'Atalanta, ricordiamo che l'anno, la stagione del Covid-19-20, è una squadra che è arrivata 2 minuti dai supplementari contro il Paris Saint-Germain, e magari ai supplementari poteva succedere altro. come l'hai visto questo Villarreal? Tra l'altro è rimasto in 10 gli ultimi 10 minuti, ha resistito, squadra che effettivamente ha questa caratura europea grazie a un allenatore di caratura europea come è Unai Emery. È una squadra che a me piace, però anche in campionato la vedo sotto a magari a certe, ma io la vedo sotto anche alla Real Sociedad, devo essere sincero, la vedo sotto questa squadra. E poi io questi qua aveva fatto gol Remo Freuler, dopo erano andati in vantaggio, Gosens l'ha pareggiata in maniera rocambolesca, però il Villarreal è andato a 8, 9, 10 minuti dalla vittoria della partita contro una squadra che effettivamente probabilmente non doveva vincere, perché l'Atalanta non è che abbia meritato così tanto, ha creato molto di più il Villarreal.
Allora, intanto volevo cominciare con dire che c'è molta Italia in questi abbinamenti Champions League tra Spagna, no? Tra Spagna e Italia. Cioè, alla fine comunque anche l'Atletico dovrà affrontare la Juve, Inter, Real Madrid, Atalanta,
il Milan. L'Atletico e il Milan, eh?
L'Atletico e il Milan, scusate, il Milan e l'Atalanta col Villarreal. Quindi, insomma, molta Italia in questa Champions League spagnola. E in realtà io non la vedo un po' diversamente da te, devo essere sincero. A me è sembrata una partita abbastanza equilibrata, cioè nel senso queste due squadre alla fine si sono equilibrate sul campo. Mi sembravano, il risultato mi sembra corretto, il 2-2 ci stava, e comunque hanno creato abbastanza entrambe le squadre. Difensivamente hanno mostrato le loro lacune, perché sia l'Atalanta che il Villarreal ha delle lacune difensive. Il risultato secondo me è corretto e concludo dicendo che il Villarreal è allo stesso livello dell'Atalanta, cioè nel senso sono due squadre che quando parliamo di Europa valgono ugualmente, cioè hanno lo stesso valore a livello europeo, sia Villarreal e Atalanta. E
anche questo, come realtà, secondo me.
Anche come realtà, esatto, anche come realtà. Secondo me questo dovrebbe far pensare molti tifosi italiani. Non so se tu sei d'accordo con me, che pensano che l'Atalanta sia chissà cosa, oh mio Dio, l'Atalanta è fortissima, di quel di là dà problemi alla Juve, l'Inter, il Milan, tutte ste big, e poi vanno a denigrare il calcio spagnolo. Ragazzi, l'Atalanta è a livello del Villarreal, cioè nel senso...
Sono d'accordo.
Un po' la situazione, eh?
Sono d'accordo, e se mi dici, se uno mi viene a dire, ma l'Atalanta potrebbe essere anche a livello del Siviglia, no... No,
il Siviglia è più forte dell'Atalanta.
Adesso diciamoci anche la verità. Dopo, per carità, uno potrebbe dire: ma siete filo spagnoli, ma questo, ma quello. Semplicemente basta guardare un attimo anche la rosa a disposizione. Il Siviglia ha fatto una brutta partita, effettivamente, contro il Salisburgo. Non l'abbiamo inserita nei titoli, adesso che ci penso. Il Siviglia ha pareggiato con 4 rigori, adesso lo diciamo.
Partita strana.
Esatto, è partita molto strana, però il Siviglia alla fine, se mi viene a dire passerà il turno, mi viene da dire di sì, cioè nel senso il Siviglia è una squadra che a livello europeo io eviterei. È vero che magari è più da Europa League come storia, però Lopetegui è un allenatore che non mi dispiace, non mi sta simpatico per ovvi motivi, però è un allenatore interessante dal punto di vista europeo, e il Siviglia è una squadra dal punto di vista europeo molto molto buona. Vedo l'Inter, ad esempio, che uno potrebbe dire paradossalmente, però la vedevo anche così l'anno scorso con Conti, io vedo l'Inter in quel limbo lì, ad esempio, faccio l'esempio con Siviglia, Borussia Dortmund, quelle squadre forti che possono andare avanti, però che gli manca ancora un po', non so, qualcosa in più, uno step per migliorare. Detto questo, Ale, io se hai qualcosa da dire in più ti lascio parlare, se no chiuderei la puntata.
Ah, io ci tengo a ringraziare ancora una volta i nostri ascoltatori per questa seconda puntata insieme, e non vedo l'ora di registrare la prossima, perché torna il mio Barcellona in Liga, partidato con Valencia e Real Madrid. Non vedo l'ora di vedere quella partita, appunto, ai vertici della classifica. E ragazzi, ci vediamo con la prossima puntata. Io vi saluto così, viva la Liga!
Buona, Ale. Io invece saluto i nostri ascoltatori facendo un recap, diciamo che gli vado ad illustrare in maniera uditiva le partite che andremo a guardare la prossima settimana. Celta Vigo Cadice si inizia già a giorni, Rayo Vallecano Getafe, Atletico Madrid Atletico Bilbao, altra grande sfida, altro big match, Elche Levante, Alaves Osasuna, Mallorca Villarreal, Real Sociedad Siviglia, anche questa è una partita da non perdere, Betis Espanyol, Valencia Real Madrid, il posticipo di domenica, posticipo di lunedì, Barcellona contro Granada, Barcellona che deve assolutamente rifarsi e il Granada che deve salire su. Vi saluto così, viva la Liga, ciao a tutti quanti.